Buonasera a tutti quanti, benvenuti all'ultima delle quattro serate autunnali, però fuori è arrivato l'inverno e non poteva arrivare in un momento migliore, perché questa sera parlare di Rigoni Sterna con la neve fuori, non solo di Rigoni Sterna, ma anche di Rigoni Sterna con la neve fuori è un altro parlare. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Giuseppe Mendicino, che si è macinato 4 ore di strada per arrivare fin qua da noi. 4 ore, giusto?
Sì.
Sì, boh, confermo.
Treviglio.
Io poi piso un po' l'acceleratore, 3 ore e mezza, dai.
Non si dice. Io gli lascerei subito la parola, introducendolo con le parole che abbiamo scelto per l'ultimo manifesto, che sono le parole di Primo Levi, le parole che Primo Levi ha dedicato proprio ai suoi amici Mario e Nuto, con l'augurio che la medusa non impietrisca nessuno di noi e che possiamo continuare a prendere esempio da questi personaggi, da questi uomini con la U maiuscola, che al giorno d'oggi possono insegnarci veramente tanto, insegnare tanto a noi e alle generazioni future. La speranza è proprio questa. A Mario e Nuto. Ho 2 fratelli, con molta vita alle spalle, nati all'ombra delle montagne. Hanno imparato l'indignazione nella neve di un paese lontano, e hanno scritto libri non inutili. Come me, hanno tollerato la vista di Medusa, che non li ha impietriti. Non si sono lasciati impietrire dalla lenta nevicata dei giorni.
Sì, questa è una lettera che Primo Levi, cioè all'interno di una lettera che Primo Levi aveva inviato, poi la vedremo nel filmato, aveva inviato a Rigoni Sterna 2 anni prima di morire, dicendogli è inedita, non sarà mai pubblicata, e in effetti non è mai stata pubblicata nelle raccolte di Primo Levi, è uscita, cioè Rigoni Sterna l'ha messa in un suo articolo racconto quando è scomparso Primo Levi, e quindi la troviamo nel Meridiano Mondadori dedicato a Rigoni, altrimenti non si trova più. Ma Primo Levi lo vedeva come un maestro a Rigoni, tant'è che tante volte gli mandava i suoi scritti prima che venissero pubblicati. Per esempio, il più bel racconto di montagna del Novecento, che è Ferro di Primo Levi, gliel'aveva mandato 15 anni prima che venisse pubblicato. Le poesie, la raccolta ora incerta, gliela mandata 14 anni prima, perché poi l'Einaudi era lento a dire va bene, si pubblica, no? E quindi il fatto che glieli inviava a vedere, a controllare, vuol dire proprio lo considerava tantissimo. A maggior ragione quando Primo Levi ha scritto un libro, La ricerca delle radici, cioè chi sono i miei maestri, i miei punti di riferimento, non solo nella scrittura, anche morale. Tra i viventi c'era solo Mario Rigoni Sterna, poi tanti altri autori, Conrad e altri. Quindi amicizia, ma anche un'immensa stima, una grande considerazione. E poi l'altro amico era Nuto Revelli. Sono tre ragazzi del Novecento che hanno attraversato il possibile, le cose terribili che sono avvenute nello scorso secolo, guerra, lager, prigionia ad Auschwitz, e sono nati a distanza di poco tempo, perché Primo Levi e Nuto Revelli sono nati nel 1919, quindi quest'anno sono 100 anni a distanza di 10 giorni uno dall'altro. Rigoni Sterna, più giovane, era del 21, è nato il 1 novembre del 21, e tra 2 anni ci sarà il centenario. E non si sono conosciuti durante la guerra, anche se Primo Levi e Nuto Revelli si sono incrociati tante volte mentre la Tridentina si ritirava, partendo dal 15 gennaio del 43, quella lunghissima ritirata qui la Tridentina riuscirà a salvarsi in buona parte, le altre due divisioni, la Iulia Cunese, si schianteranno di fronte al muro dell'artiglieria, dei cosacchi russi, e in testa a questa colonna, di cui la maggior parte era costituita da uomini disarmati, erano Nuto Revelli col suo battaglione tirano e Mario Gonistern con il Vestone. Si incrociano veramente a distanza di poche ore, però non si incontrano mai. Rigonistern sapeva di Revelli perché gli avevano raccontato di questo tenente molto duro, però onesto, rigoroso e giusto soprattutto, e poi uno di quei tenenti che quelli che danno l'esempio, cioè i capitani veri, non quelli per ridere, e come uno che a loro piaceva tanto a tutti e tre era Emilio Lussu, che aveva combattuto in Altipiano del Siago, più ridecorato, poi affondato con i fratelli Rosselli, Giustizia e Libertà in Francia, cioè proprio una persona che più autorevole che autoritario, cioè che guida i suoi uomini con l'esempio e non li manda al macello, ma sta attento che non perdano la vita. Non a caso Mario Gonistern, quando gli chiedevano ma la cosa più bella che ha fatto in vita sua qual è stata, lui diceva: aver salvato i 70 uomini del mio plotone, essere riuscito a portarli a casa durante la ritirata, perché il suo plotone era rimasto senza il tenente, che è stato bloccato, e li ha guidati lui per tutta la ritirata. E diceva: io sentivo un grandissimo senso di responsabilità da non dormirci la notte. Allora mi chiedevo: ma se io non riesco a dormire per la preoccupazione che ho dei miei uomini, dei miei ragazzi, poi perché hanno tutti sui 20-21 anni, ma chi ha la responsabilità di milioni di uomini come fa? E come fa? Basta non curarsene. Abbiamo visto, perché non ne sono tornati di ragazzi dalla Russia, non ne sono tornati in 75.000. È una cifra che la dico così perché è quella che ricorre di più, ma un numero esatto non si è mai potuto stabilire tra quelli morti in combattimento, morti congelati, scomparsi nei campi di prigionia, soprattutto morti di tifo petecchiale. Era il motivo di morte più diffuso nei campi di concentramento sovietici dopo la cattura. E qualcuno ce li aveva mandati lì a morire in questa guerra di aggressione. Primo Levi non ha combattuto in guerra, a differenza di Rigone e di Revelli, però ha vissuto l'esperienza terribile del lager di Auschwitz. Era stato catturato oggi, cioè proprio il 13 dicembre del 1942. È stato catturato in Val d'Aosta, era con una piccola banda di Giustizia e Libertà, anche questo è un legame tra loro tre, ecco, la passione per gli ideali di Giustizia e Libertà. Era un movimento che cercava di conciliare la libertà individuale e la solidarietà sociale, ma attenti a entrambe le cose. È stato catturato perché lui, a differenza dei suoi due amici, non aveva nessuna esperienza militare. Aveva una grande esperienza alpinistica e di montagna, forse dei tre era il più alpinista di tutti, però i militari nulla. Infatti furono catturati subito, proprio oggi, 13 dicembre del 42, mandato prima a Fossoli e poi ad Auschwitz, da cui si è salvato per tre motivi, diceva lui. Uno, sicuramente la fortuna, perché senza una grandissima fortuna non ci si salva. Poi di essersi ammalato, non si era mai ammalato di malattie gravi durante la prigionia nel lager, si è ammalato proprio alla fine, e quindi pensando che morisse non lo hanno portato nella marcia verso ovest quando fu smantellato tutto il campo, e lì morirono quasi tutti. Terzo motivo, lui dice, la resistenza fisica e mentale soprattutto acquisita in montagna, in quelle scorazzate che faceva soprattutto con l'amico Sandro Del Mastro, ecco, che ha letto il racconto Ferro. Erano due amici del cuore, uno completamente diverso dall'altro, Primo Levi tosto però minuto, quell'altro che era bello e impetuoso anche nella decisione delle scalate da fare, perché non portavano mappe, andavano un po' alla disperata. Allora lì nacque quel modo di dire della carne dell'orso, no? Cioè quando Primo Levi gli dice a Sandro: ma qua sta salendo notte, perché in montagna la notte sale dal basso, Che si fa dopo? E l'amico gli fa: guarda, male che vada, mangeremo la carne dell'orso, che vuol dire passare la notte all'addiaccio. Il racconto si chiude con Primo Levi che dice: di tutti i rimpianti che ho della mia vita, il più forte, il più grande è di non averne mangiata di più di carne dell'orso. Quando torna dal lager, lui cercherà l'amico Sandro Dalmastro, ma non lo trova. Non lo trova perché anche Sandro si era unito agli uomini di Giustizia e Libertà, era un piccolo comandante del Cuneese, viene catturato. Lui, sempre per quell'insopprimibile desiderio di libertà, scappa, si lancia fuori dalla camionetta dove lo stavano portando in carcere a subire sicuramente torture per farlo parlare, e viene falciato in mezzo a una strada di Cuneo da un, dice Primo Levi, un piccolo mostro, un ragazzotto preso da un riformatore di 15 anni e vestito di nero, che lo falcia in mezzo alla via. Il corpo viene lasciato in mezzo alla strada per 2 giorni. Assiste a questo omicidio la fidanzata di Nuto Revelli, che abitava proprio lì. Quindi Nuto Revelli questo episodio lo ricorda nella Guerra dei Poveri. Insomma, l'intrecciarsi tra questi tre uomini è veramente impressionante, anche in cose poco note. Poi la casa editrice di tutte e tre, dei Naudi, ma tutti e tre faranno fatica a pubblicare questi libri, perché il primo è Nuto Revelli, con Mai Tardi, che è il suo diario della ritirata di Russia nel 1946, lo pubblica un piccolo editore. Primo Levi, se questo è un uomo, le Naudi glielo rifiuta e lo pubblicherà soltanto nel 1958, quindi 11 anni dopo, 12, e avrà tutto quel grande successo mondiale. Ma la prima volta che lui glielo porta, le Naudi lo rifiutano. Fra l'altro, tra i due personaggi che rifiutano il libro c'era Cesare Pavese, e dopo una volta tra di loro scherzando hanno detto: ma come mai avrà rifiutato, perché ha scritto cose belle Cesare Pavese. Però uno dei tre ha detto: ma non ha fatto il soldato, non ha fatto il partigiano, non ha subito il lager, forse non lo poteva capire un libro come se questo non... E apparentemente Rigoni Stern è quello che ha più fortuna, perché le Naudi glielo pubblica quasi subito, cioè lui lo scrive a fine degli anni 40, lo fa vedere a Vittorini, però subisce un danno anche lui, perché il Sergente della Neve, io ho guardato il testo originario, Vittorini, che è una persona molto brava ma esuberante, interviene molto, ma interviene cancellando dei brani secondo me molto belli. E perché li tira via? Perché c'era questa idea di una letteratura come quella americana di Faulkner, Steinbeck, anche Hemingway, anche se Hemingway piaceva molto a Rigoni, però senza pause di riflessione, cioè con i fatti, che è una cadenza molto veloce. Allora Vittorini ha pensato: queste digressioni, soprattutto quelle sentimentali, quando Rigoni parla della fidanzata, ma anche dell'amicizia, cioè quello che era un momento di pausa rispetto alla lunga marcia, no? Lo consideravano un rallentare la storia, e le tira via. Poi tira via anche una cosa a cui Mario teneva, dice: nello zaino avevo la Divina Commedia e il Bel Paese di Stoppani. Vittorino avrà pensato: ma guarda, Montanaro vuol fare l'intellettuale, come è possibile uno zaino di 30 kg che ti porti dentro la Divina Commedia? Poi Rigoni me l'ha fatta vedere, mi ha indicato qual era la Divina Commedia, ed erano quelle edizioni epli piccoline, così, che in uno zaino ci stanno. Quindi, e siccome Rigoni era buono, però le cose si teneva, se uno legge l'ultima partita carte trova sia lui che scrive dei libri che aveva nello zaino, sia il ricordo della ragazzina di Venezia, che era la sua prima fidanzata, anche se era un fidanzamento di quelli, un bacio di qua e uno di qua e non niente di più, però era un amore fortissimo, e gliel'ha tirati tutti via Vittorini, e lui li ha recuperati nell'ultima partita a carte. Infatti i due libri secondo me vanno letti vicini. Fra l'altro sono vive e vegete tutte e due, sia la moglie Anna, che gli amici di Brescia gli hanno andato a trovarla stamattina da Siago, che è del 21 come Mario, però ancora bella, tosta, anche pungente, e la ragazzina di Venezia, anche lei è ancora a Venezia, è un po' più giovane di 3 anni, ed è completamente diversa, cioè l'Anna è forte e poi è la compagna di una vita, ecco. Clary era più delicata, era un po' il sogno romantico di gioventù. Rigoni la ricorda soprattutto in quel bellissimo libro che è Quota Albania, che è il più sfortunato, perché con quel titolo lì non esercita molta, non è un titolo evocativo come Il Bosco di Urogalli, Sergente nella neve. Uno legge Quota Albania, dice, in realtà è il libro che lui amava di più, perché Rigoni diceva, il mio libro forse più perfetto come intelaiatura, scrittura e storia di tende, quello più importante è Sergente nella neve, quello però a cui tengo di più è Quota Albania, e anche secondo me forse è più bello. E lì veramente c'è il momento in cui lui supera la linea d'ombra, cioè passa da ragazzo che aveva un sacco di sogni per la testa a ragazzo anziano molto disilluso, ecco. Lì che cominciano a chiamarlo Vecio, perché diventa un soldato esperto e un uomo riflessivo che sa guidare gli altri. Ecco, poi cosa succede? Si arriva all'8 settembre del 43 e lì è un momento importante, perché sia Rigoni sia Revelli cominceranno a capire che qualcosa non va, cioè loro erano partiti per la guerra convinti che l'Italia fosse un paese che aveva tutte le ragioni del mondo. Non ho trovato mai nelle lettere di Rigoni, che poi avevo riordinato anche in una pubblicazione, esaltazioni del fascismo, non ne ho trovata neanche uno, però lui, ragazzo dell'altipiano, tutti i giornali che dicevano la stessa cosa, che l'Italia aveva ragione, avrebbe vinto la guerra come aveva vinto la grande guerra, il mito della vittoria, eccetera. E poi passo, prima sul fronte francese si rende conto della totale carenza di mezzi, cioè le scarpe di cartone, i congelamenti di giugno, perché era giugno del 40, e tante altre cose. Poi in Albania la disorganizzazione degli alti comandi, proprio una guerra proprio più disgraziata, più mal condotta sicuramente tra... Già in Russia era andata meglio col generale Messe, e poi in Russia. In Russia si rende conto veramente che è una guerra di aggressione, lo vede per come i tedeschi soprattutto trattano la popolazione civile, la trattano a subumani. Rigoni, in un libro non nei suoi ma di Viazzi, il battaglione Cervino, la prima volta che Rigoni va in Russia, va col battaglione Cervino, racconta di quando in perlustrazione ha trovato un'enorme fossa comune piena di vecchi, donne e bambini uccisi. Torna al comando, chiede al tenente di tornare il giorno dopo con la macchina fotografica. Quando tornano il giorno dopo, già i tedeschi avevano coperto, e c'è questa, la steppa innevata con questa enorme macchia marrone dove hanno fatto passare i bulldozer. Quindi soprattutto è in Russia comunque che si rendono conto conclusivamente di essere dalla parte del torto. Ecco, Rigoni a passaggi, Revelli era andato solo in Russia, capisce molto in fretta. La prima volta, proprio mentre va in Russia, cioè dai treni, vede lungo i binari queste ragazze masciate, vestite male, malmenate dai tedeschi, e avevano la stella gialla sul petto, erano ebrei che erano tenuti lì a pulire i binari. Quello è il primo momento per Revelli. Dopo in Russia vedrà tutte quelle cose che ha documentato in Mai Tardi, ma anche nella la guerra dei poveri. Si arriva all'8 settembre e Rigoni Stern, che era pluridecorato perché si era meritato una medaglia d'argento nel settembre del 42 per un episodio avvenuto nella battaglia di Kotovsky il 1 settembre, che lui racconta in Ritorno sul Don, e vengono lanciati avanti a, non dico all'arma bianca, ma in un attacco assurdo, senza artiglieria, doveva esserci l'appoggio aereo, poi l'artiglieria tedesco viene a mancare, in questo campo immenso di girasoli altissimi. Riescono anche a sfondare, però poi i russi si rendono conto che non hanno alcun appoggio e contrattaccano, e ne fanno fuori tantissimi, mezzo battaglione Vestone subisce quel battaglione più perdite in quella battaglia che in tutta la guerra. E anche lì c'è un incrocio beffardamente tragico col Vestone, perché in quella battaglia avrebbe dovuto combatterla il battaglione di Ravelli. Se non che il giorno prima una granata russa cade nel mezzo del comando del Vestone, e allora decidono del Tirano a riposo vada il Vestone, e il Vestone per questo scambio tragicissimo finirà annientato completamente. Nel racconto La steppa di Kotovsky, Rigoni inizia proprio citando Revelli, che racconta una battaglia assurda. Con dei italiani avevano soltanto questi piccoli carri armati, scatole di latta, che i fucili russi li penetravano senza nessun problema. E a Rigoni l'8 settembre, insomma, i tedeschi occupano il nostro paese e gli chiedono, a lui come a tanti altri che poi diventeranno internati militari italiani, non li chiameranno neanche prigionieri, così non saranno tutelati dalla Croce Rossa, e Rigoni risponde in un certo modo. Io eravamo nel suo arboreto selvatico sotto casa sua, dove lui nel corso degli anni ha piantato ogni anno un albero diverso, lì c'è addirittura una sequoia, poi c'era la betulla, non c'è più perché è venuta a batterla, un altro l'ha portato via il ciclone Vaia lo scorso anno, e lì lui accoglieva tutti i lettori, bastava prendere l'appuntamento telefonico, non con lui, con Anna, che era il sergente maggiore di casa, sempre accessibile. Un lettore era tranquillo che a quell'ora, quel giorno, avrebbe avuto un'ora con Rigoni a disposizione per domande, eccetera. Io ero quel giorno lì con la telecamera, gli ho fatto una domanda sull'8 settembre e lui mi ha dato quella risposta che ora ve la faccio vedere, sono 5 minuti molto particolari.
Eravamo numeri, non più uomini. Il mio era Siebentausend, noi Unger, Frei und Pilzi, ossia 7943. Ero uno di tanti. Mi avevano preso sulle montagne confini con l'Austria. Quando tentavo di arrivare a casa non ce la feci. Mi portarono a piedi fino a Innsbruck e poi dopo 4-5 giorni si caricarono sui treni e si portarono in un territorio molto lontano che a noi era sconosciuto, oltre la Polonia, vicino alla Lituania, sulla Masuria, in un lager dove precedentemente erano morti migliaia e migliaia, parlano di 50-60 mila russi, prigionieri morti di fame e di tifo. Noi andammo a occupare le baracche che avevano lasciato liberi. E dopo 4-5 giorni ci proposero di arruolarsi con la Repubblica di Saò, ossia di aderire all'Italia di Mussolini. Eravamo un gruppo di amici che avevamo fatto lavorare in Albania e in Russia. Eravamo rimasti in pochi, ci siamo messi davanti allo schieramento e quando hanno detto Alpini fate un passo avanti e ritornate a combattere, abbiamo fatto un passo indietro. E fumo coperti di insulti e di improperi. Avevamo visto cos'era, eravamo noi in guerra, sia in Albania, sia prima contro la Francia, poi contro la Russia. E avevamo capito di essere dalla parte del torto, non potevamo più essere alleati né con i tedeschi dopo quello che avevamo visto. Perciò da allora fumo dei traditori, fumo della gente che non era più combattere, che ci trattarono da tali. Nell'ordine dei lager venivamo subito dopo gli ebrei, gli slavi e venivamo noi. Non eravamo nemmeno riconosciuti dalla Croce Rossa Internazionale, si chiamavano internati, ma eravamo prigionieri dentro gli articolati con le mitragliatrici piazzate nelle torrette che ci seguivano ogni volta che ci spostavamo dentro per andare in qualche parte. Beh, abbiamo resistito. E tanti di noi non ritornarono. più di 80.000 nostri compagni sono morti in questi lager durante la prigionia. Io ritornai nella primavera del 1945 a piedi dall'Austria, dove ero fuggito dall'ultimo lager. Arrivai a casa che ero poco più di 50 kg, pieno di fame e di febbre, e feci molta fatica a riprendere la vita normale. Non riuscivo nemmeno a sedermi a tavola con i miei a dormire nel mio letto. E ci vollero molti mesi per riprendere la vita di cittadini qualsiasi. Avevamo dietro le spalle una storia che ci aveva fatto aprire gli occhi su quello che eravamo noi e su quello che erano quelli che dicevano i nostri nemici. Quello che ci avevano insegnato nella nostra giovinezza era tutto sbagliato. Non credere, obbedire e combattere. Non bisognava che l'obbedienza fosse cieca, pronta e assoluta. Non bisognava che Libro Moschetto fosse il fascista perfetto. Avevamo imparato a dire no sui campi della guerra. Ed è molto più difficile dire no che sì. E anche voi ragazzi, imparate a dire no alle lusinghe che vi sono intorno. Imparate a dire no a chi vi vuol far credere che la vita sia facile. Imparate a dire no a chi vi vuole proporre delle cose che non sono contro la vostra coscienza. Seguite solo la vostra voce. È molto più difficile dire no che sì.
Ecco, prima di fare vedere le foto, è una carrellata di immagini di Rigoni, lì è quello piccolino che una volta si vestivano i bambini appena nati, anche con la gonna. Ecco, mi è venuto in mente il legame con Falcade di Rigoni. Proprio stasera ero a cena da Beppi Pellegrinon, che mi ha cercato, non è riuscito a trovare la locandina della prima volta negli anni 70 che Rigoni era venuto a Falcade. Il legame era soprattutto con chi è andato in casa di Rigoni, come gli amici bresciani che sono andati oggi, la prima cosa che vede è la statua del sergente della neve, che fra l'altro avrebbe in origine avrebbe dovuto avere il fucile, però mi sembra che in fonderia, magari Ornella, o vi dite se sbaglio qualcosa, si era spezzata e dopo l'hanno lasciata senza il fucile. Anche se Rigoni poi ci teneva, perché lui era orgoglioso di aver tenuto il fucile fino alla fine, perché comunque per tornare a casa bisognava farsi strada. E questa scultura, un metro di altezza per 80 kg, è stata realizzata, mi sembra, nel 66. Ecco, poi dopo, nel 75, venne realizzata una serie di litografie bellissime, per ognuna delle quali Rigoni scrisse un testo che scritto appositamente per quella determinata incisione. E alle volte, quando mi è capitato, perché poi io ho lavorato qua a Colle Santa Lucia e Selva, ogni volta, e poi dopo sono tornato sempre in ferie, quando tornavo via passavo sempre di qua. Una volta che sono venuto d'inverno, ecco, vedere la statua del sergente in mezzo alla neve è una cosa che colpisce. Ci aveva provato anche Rigoni all'inizio a tenere fuori casa la statua, poi dopo la moglie Anna gli ha detto: guarda che un giorno passa qualcuno col furgone e te la porta via. E da allora ormai saranno tantissimi decenni, nel salottino c'è la statua lì accanto e chiunque arrivava lì in casa si trovava questa bella sorpresa. Un legame meno noto è anche questo: chi ha letto Ritorno sul Don di Rigoni Stern, oltre il racconto sulla battaglia di Kotovsky, trova il racconto La vecchia segheria